Bene, allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati innanzitutto. E questo nostro ultimo incontro prima della pausa sia pasquale, che ci siamo, ma anche riprenderemo il 4. Per il giovedì, come Matteo invece riprenderemo il 15 maggio. Comunque sul sito sono state messe le date, quindi noi riprenderemo il 15, 22 e 29, col 29 chiudiamo per quest'anno. E, ecco, invece con Genesi ci saranno ancora i 4 giovedì del mese di maggio. Allora, riprendiamo il nostro Matteo, e il nostro Matteo che, come abbiamo visto in altri brani, alcuni brani anche rivedremo anche stasera, che andiamo verso la conclusione del capitolo 9, questa sezione dei 10 miracoli, 10 segni, ricordate che abbiamo visto, no? Quindi vedremo gli ultimi, e dicevamo per alcuni, come per molti, vengono ripresi da Marco e in qualche modo a volte un po' ristretti, cioè nei dettagli. A volte i protagonisti, oltre a Gesù, vengono moltiplicati. Noi stasera vedremo anche la guarigione di 2 ciechi, mentre in Marco è un cieco solo. E vi dicevo che i biblisti non sanno bene dire perché Matteo moltiplica. Fra l'altro, moltiplica anche in qualche situazione che è anche difficile pensare come è avvenuto veramente. E l'avete sentito ieri. Siete stati a messa delle palme nel Vangelo introduttivo, cioè il Vangelo delle palme, cioè prima di entrare in chiesa, si leggeva l'entrata di Gesù a Gerusalemme. E allora Matteo, voi non ci avete fatto caso perché stavate attenti alle palme, a non farle cadere, a prenderne di più possibili, però il Vangelo diceva una cosa strana, perché ricordate che c'è il puledro, l'asina. Matteo moltiplica, perché dice, un'asina legata e con essa un puledro. La cosa strana è che poi dice, i discepoli andarono, fecero quello che aveva ordinato loro Gesù, condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli si pose a sedere. Come si fa a sedere su tutti e due? È un po' difficile pensarlo, no? Cioè questa cosa, però vedremo, adesso ci... No, chiudiamo, non apriamo questa cosa, neanche i biblisti lo sanno, per cui non apriamo discussione, non facciamo salotto. Invece riprendiamo, io volevo solo farvelo notare con una piccola, proprio perché ieri mentre lo leggevo, ho detto ecco, vedi il nostro Matteo che... Allora, invece il versetto 18 riprende... questa serie di segni che il Signore fa, e dice che mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta, proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. E questo brano è lo stesso che noi troviamo appunto in Marco, e a differenza di Marco, perché Marco dice, tra l'altro dice anche il nome di questo capo, di nome Gairo, capitolo 5, versetto 21, e a differenza del brano di Marco, perché lì Gairo dice la mia figlioletta sta morendo, qui invece è morta, se potete non fare commenti, grazie. E, E allora ecco, no, questa differenza, no, qui è una situazione definitiva, lì è agli estremi, qui è definitiva. E in tutti e due i casi Gesù si mette in cammino con i suoi discepoli. E all'interno di questo brano, come anche in Marco, un altro brano, ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Marco aggiunge più particolari, perché dice: una donna che aveva perdite di sangue e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi peggiorando. Vedete, Marco la descrive ancora in una situazione veramente più drammatica, no? Cioè più tragica. E anche questo sottolineare molti medici, molti, no? Dice molto sofferto, aveva speso tutti i suoi averi senza. Allora, i due brani ci presentano, e Matteo in maniera più definitiva, la morte che ci abita. La morte che ci abita. La nostra vita è segnata dalla morte. Anzi, qui da 12 anni, 12 è uno dei numeri, no, della pienezza, cioè la nostra vita è segnata dalla morte da sempre. Da sempre. Tanto che si fa presente e anche in tutto quello che è la nostra sofferenza fisica, ma anche quella relazionale. La morte non è solo la dimensione fisica, la morte è tutto ciò che uccide, no? E sappiamo, oltre che sappiamo poi già la scienza oggi anche ci aiuta a dire che non è così separabile, no? La dimensione fisica, psichica e spirituale, diciamo anche noi, no? E allora ecco, questa morte che è lo squilibrio e la ferita della vita, che è da sempre. E il Signore che appunto, come dire, sente, no, questo andare verso, no, si incammina laddove c'è il bisogno, laddove c'è la sofferenza. E questa, allora, un uomo che lo invita, e invece qui una donna che va verso di lui, direttamente. E spinta da che cosa? In entrambi, vedete, sia Gairo sia questa donna, la fiducia, la fede. Ce lo siamo detti tante altre volte, ma è sempre bene ricordarlo. La fede, perché uno dice la fede, no? La fede è un atto di fiducia. Un semplice atto di fiducia, che significa un rischio, la nostra vita la vita umana è in qualche modo costruita, le nostre relazioni sono costruite su atti di fiducia. Non pensiamo solo alle relazioni importanti, affettive, che sono state costruite su atti di fiducia, ma anche quelle di amicizia, di, no? Eccetera, e tante altre situazioni. E allora, questi due che rischiano su Gesù. Che rischiano su Gesù. E anche lei, no, che si era affidata a tanti medici, poi no, sono, in greco è la stessa parola per salvatori, no? In qualche modo, no? Il medico ci si aspetta salvezza, no? Cioè, lei che ha provato a fidarsi di tanti medici, le è andata male, avendo udito parlare di Gesù, dice, come dice appunto, udito parlare di Gesù, dice Marco. Qualcuno le ha parlato di Gesù, e allora la dinamica della fede, no? La fede nasce dall'ascolto, cioè nel senso che noi proviamo a rischiare su Gesù perché qualcuno ci ha parlato di lui, e qualcuno che abbiamo giudicato credibile, no? Affidabile, la cui parola ci è sembrata fondata. Perché abbiamo visto la sua vita fondata in qualche modo, no? Almeno da quello che ci è apparso, no? E su questo uno si fida. Così è la dinamica della fede. E allora andò rischiando tantissimo, come sappiamo, la condizione di perdita di sangue la poneva in uno stato di impurità che la costringeva a stare lontana dagli altri perché il toccare rendeva impuri coloro che toccava. Per cui immaginate, già era una donna e quindi partiva male, in più impura, fosse stata scoperta e sarebbe stato veramente a rischio grosso per la sua vita, no? E lei che attraverso questa folla si fa, dice, Marco dice, venne tra la folla, da dietro, venne tra la folla. Matteo non lo sottolinea. Però è interessante questa folla che bisogna a un certo punto farsi spazio, no? Che crea una barriera tante volte verso Gesù, no? I padri della Chiesa vedevano in questo anche la folla che ci portiamo dentro di pensieri tante volte, no? Tante cose, tante preoccupazioni, tante distrazioni, tanti pensieri che creano una barriera al nostro desiderio, no, di incontrare il Signore. Ci deviano, no? Perché la folla in qualche modo ti crea una barriera, ti costringe ad andare. E allora anche lo sforzo di questa donna di attraversare la folla, la fatica di attraversare la folla per arrivare a toccare Gesù. E allora qui dice che se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Notate come Matteo taglia, no? Perché il racconto di Marco è più, dice, intanto dice che questa donna tocca. Matteo non lo dice, lo fa intuire, eh? Marco dice appunto. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita, così anche come Matteo, dice, in Marco c'è questa cosa, no, che Matteo taglia. È molto bello anche che Gesù dice: chi mi ha toccato le mie vesti, no? Cioè, chi ha toccato le mie vesti? E i discepoli che gli dicono, giustamente, gli dicono: tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato? Matteo tutto questo taglia. E è interessante anche questa nota di Marco, la ricordiamo perché, come dire, si può toccare e toccare, c'è tocco e tocco, c'è tocco e tocco. Cioè ci si può avvicinare a Gesù e toccarlo e non ricevere nessuna salvezza, ma perché? Perché non c'è fede, non c'è richiesta, non c'è, no? Non c'è. Perché andiamo verso Gesù? Perché andiamo verso Gesù? Ieri nella messa che celebravo a Grottaglie, alla fine, con tutta la gente che c'era, con le palme, eccetera, allora ho detto scusate, ho detto, io sono grottagliese come la maggioranza di voi, ho detto, ma io non lo so se qui a Grottaglie, ma all'Aquila mi avevano detto che appunto le persone che delle palme si portano al cimitero. E allora anche da noi, anche da noi. E ho detto: e perché si porta? Silenzio. Interessante, no? Perché si fa così. Allora io dicevo, poi gli ho detto: ma io non so perché questa tradizione, però mi piacerebbe pensare che lo si porta per questo segno della passione, morte e risurrezione del Signore, di portarlo ai nostri morti nella speranza e nella fede di dire: ci ritroveremo, ci ritroveremo. Allora, come dire, ci può essere, no, un tocco e una partecipazione anche in questa settimana santa tradizionale, per tanti motivi, eh. Poi il cuore lo vede Dio, eh? Il cuore lo vede Dio, per cui grazie a Dio sarà Lui che, eccetera. Però ecco, c'è un tocco che porta salvezza e un altro no. Tanto che Gesù se ne rende conto subito, no? Gesù se ne rende conto subito. E qui semplicemente, mentre nel racconto di Marco, appunto, la donna si fa avanti impaurita, e Gesù qui che subito la incoraggia. E e le dice: la tua fede ti ha salvata. Vedete, no? È come è veramente questa cosa di questo affidamento che permette che la salvezza di Dio possa essere quasi come dire, no? Cioè la salvezza c'è. È in qualche modo il nostro aprire la via perché questa salvezza possa toccarci, no? E proprio perché il nostro Dio non fa senza di noi. Non fa senza di noi. Cioè, nel senso che è un dono, ma il dono ha bisogno di mani aperte che lo accolgano, no? Che rischino nell'accogliere. Arrivato poi nella casa del capo, vedete, ricomincia questo brano incastonato, no? Nel racconto più ampio di questa morte che abita la vita degli uomini, che segna la vita degli uomini. Nella casa del capo, e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Anche qui il brano viene molto ridotto, perché anche qui Marco dice: giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? Può sembrare un gesto, cioè una parola anche di insensibilità del Signore, no? Nei confronti del pianto, ma qui naturalmente è il senso più profondo che dobbiamo cogliere, cioè in fondo, come dire, sappiamo che poi i riti funebri erano delle cose anche molto più complesse di quanto facciamo oggi, no? C'erano delle persone che venivano pagate per piangere, questo ancora non molto tempo fa anche da noi, no? Cioè, quindi c'era tutto un sistema, no? Per cui era un modo per il rito della morte, no? Cioè un rito della morte che noi sperimentiamo come definitiva. Cioè, in fondo, come l'ultima parola sulla nostra vita. E allora è il Signore che dice, appunto, no, che in qualche modo rompe con la sua parola e poi con il suo gesto, così come poi noi anche in questi giorni contempleremo una tomba aperta, cioè una pietra grande che veniva arrotolata davanti al sepolcro, e che le donne andando si domanderanno: chi rotolerà per noi, come si fa, no, a rotolare quella pietra? Ecco, questa pietra che sarà rotolata, così anche questa pietra che ci portiamo nel cuore, no, che ci fa vivere la morte come il definitivo, come l'ultima parola. Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando: figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: credete che io possa fare questo? Gli risposero: sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. E questo brano ci ricorda il cieco Bartimeo, ricordate in Marco, no? Cioè, lì è un cieco, e stavolta è lì, allora, mentre stavolta lo seguono, che tra l'altro è anche un po' interessante provare a immaginare come questi ciechi seguono Gesù. Cioè questa cosa, e poi soprattutto vedete, lo seguono fino alla casa, e fra l'altro il loro grido durante sulla strada, Gesù non fa niente, non dice niente, va avanti e loro lo seguirono. È interessante questo, che poi fra l'altro è anche il verbo della sequela. Sono quasi dei discepoli, sono ciechi, sono due persone particolari, ma forse ecco, sono anche dei discepoli che sono ciechi. E poi la cecità sappiamo che sì, è quella che conosciamo e purtroppo delle persone vivono in maniera concreta e drammatica, ma c'è una cecità del cuore che fa sì che pur avendo degli occhi perfettamente funzionanti, a volte noi non ci rendiamo conto di niente e soprattutto degli altri. E allora è il grido del cieco Bartimeo, qui dei due, abbi pietà di noi. È bello perché nel nostro uso comune noi non utilizziamo tanto, non so voi, ma credo che non ci capiti a volte di dire a una persona abbi pietà di me. No. Anzi, un po' di dignità ci fa dire a volte non ho bisogno della tua pietà. Quindi niente, pietà, per favore, lascia perdere, perché questi atteggiamenti, no? E invece nel tempo di Gesù questo dire abbi pietà è piuttosto dire Signore non passare oltre senza gettare uno sguardo su di me. Signore guardami, Signore rivolgi il tuo volto verso di me, e quindi è più la richiesta che io possa cogliere, che tu mi vedi. E questo sguardo di Dio che è uno sguardo di attenzione, di compassione, no? Che io possa esistere per te. E quindi è bello che nelle liturgie, soprattutto orientali, è stato molto più conservato rispetto al nostro, cioè noi li abbiamo un po' tolti, per cui è rimasto solo all'inizio e non sempre si fa. Ricordate, dopo la confessione, confesso a Dio Onnipotente, Dio Onnipotente, e poi in genere c'è Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. È rimasto lì nella nostra liturgia, non è stato. Però di per sé è bello, no? Perché questo continuo, tanto che nella tradizione orientale sarà poi la preghiera, diventerà la preghiera di Gesù, no? Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, che alcune persone pregano continuamente. C'era un libro un po' di anni fa che era uscito in Italia, I racconti di un pellegrino russo, qualcuno di voi l'ha letto, no? E dove c'era un po' il racconto di come alcuni monaci pregano questa preghiera che diventa il loro respiro, il respiro interiore. E allora è entrato in una casa, qui mentre per Marco si svolge tutto per strada, qui è in questa casa. Tra l'altro questa casa che era anche quella, l'abbiamo trovato, versetto 10, ricordate nella chiamata di Matteo, si dice mentre sedeva a tavola nella casa, di nuovo, no? E uno dice, ma casa di chi? La casa di Matteo o forse la casa di Gesù, cioè che probabilmente era la casa di Pietro, che Pietro aveva messo a disposizione di Gesù e che era diventata un po' la sua casa. E che fra l'altro rende ancora più scandalosa la cosa per accogliere peccatori, no? Matteo, ricordate, con i suoi amici, no? Che non si dice che si sono andati dietro di lui, ma c'era. E quindi questa casa che diventa il luogo dell'accoglienza e il luogo dove anche questi ciechi possono entrare, anche questi ciechi possono trovare la via ed entrare. E Gesù che gli dice, credete che io possa fare questo? In qualche modo è Gesù che ci rimanda alla nostra fiducia, a compiere un atto di fiducia in Lui. E noi siamo chiamati insieme, non da soli, ma l'uno appoggiandoci all'altro, sabato notte, a rinnovare la nostra fede nella rinnovazione delle promesse battesimali. È un momento importante e solenne, perché nella veglia pasquale, nel centro della nostra fede, noi siamo invitati a di nuovo a fidarci di Gesù nella relazione con Lui, cioè ad assumere di nuovo il nostro battesimo. Noi siamo stati immersi in Cristo e immersi nella sua morte e resurrezione, cioè significa siamo stati immersi nella vita di colui che ha vinto la morte, e quindi in qualche modo perché noi potessimo essere strappati al dominio della morte per essere persone vive. Allora è chiaro, questo è avvenuto una volta e si deve compiere nel corso della nostra vita. E per cui ogni anno, no, noi siamo invitati a, no, in un cammino, la Pasqua non arriva così, no? In un cammino, eccetera, con tutta la Chiesa, a poterci immergere di nuovo. E lo faremo insieme. Questo è importante, no? Perché, come dire, ci sosteniamo. Siamo, è una, come dire, è una decisione personale che ciascuno la può fare solo per se stesso, però allo stesso tempo appoggiandoci, no? O permettendo che altri si appoggino a noi, insieme, nella nostra più o meno piccola e povera fede. E loro le risposero, sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse, avvenga per voi, secondo la vostra fiducia. E si aprirono loro gli occhi. E poi ancora questo invito che nessuno lo sappia, ma come anche negli altri Vangeli, la reazione è proprio il contrario, appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione. E usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Anche qui richiama Marco 7, e Marco 7 è la cosa più, anche lì, più elaborata, perché questo spirito, Marco 7, 37, sì, e notate che qui, mentre i ciechi sono loro che seguono Gesù, qui gli portano un muto indemoniato. Cioè sono altri che portano questa persona problematica, che è un problema anche per loro, è un problema a se stesso, ma è un problema anche per loro, per cui loro glielo portano. E in Marco questa persona muta e questo spirito muto, il Signore dirà appunto, era un sordo muto, ecco, no? Questo spirito muto e sordo, la mutezza va con la sordità, anche proprio nell'esperienza umana, e va anche nell'esperienza spirituale. Si può parlare se si ascolta, se si riceve una parola. E allora ecco questo spirito che divide, questa cosa qui dell'indemoniato prendiamolo sempre nel senso più profondo, cioè lo spirito della divisione, colui che ci allontana gli uni dagli altri e che ci spacca dentro. E allora il Signore che prende cura, guarisce e permette di cominciare a parlare. E le folle furono prese da grande stupore e dicevano, non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano, egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Ecco, notate anche quest'altra cosa qui, no? Cioè questa differenza rispetto alla nostra mentalità. Mentre per noi il miracolo è qualcosa che di indiscutibile, nel senso che, no? Se tu vedi uno, è così, che vuoi fare? Cioè non puoi, e noi pensiamo che così, mostrando dei miracoli, si fonda la fede. I Vangeli ci narrano che di fronte a questi segni c'è gente che non crede, tranquillamente. Anzi, che interpreta il segno addirittura dall'opposto. Per cui già questo ci fa dire che questi cosiddetti miracoli non sono da leggere secondo la nostra mentalità, ma sono sempre dei segni che parlano alla fede. Non si impongono per, in qualche modo, per portare a una certezza. Ma il Signore Gesù opera dei segni che parlano, che al cuore in maniera libera, si propongono in maniera libera. Per cui ci sono persone che lo accolgono e ci sono persone che lo rifiutano. E poi ecco la conclusione di questi due capitoli con Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. E vedete un po' una sintesi del suo ministero, cioè prima ha raccontato tanti episodi e adesso sintetizza, no? Questo insegnando nelle sinagoghe, annunciando la buona notizia del regno, no? Il Vangelo del regno, questo regno che qui più volte l'abbiamo sottolineato, il regno che significa quello spazio umano dove regna l'amore di Dio. E dato che tutto si decide per ogni spazio umano nel cuore delle persone, no, il regno è laddove, cioè si fa presente nei cuori dove non domina più il denaro, non domina più il potere, non domina più il culto di noi stessi, l'immagine di noi, eccetera. Ma dove siamo stati liberati da tutti questi faraoni, chi ci sono? Attenzione, non è che noi siamo in una situazione di scelta, no? Diciamo, siamo in una situazione neutra, e allora come dire, dove ci buttiamo? Sotto quale, no, capo ci... sotto quale regno? No, no, il problema è che noi siamo già sotto il regno delle idolatrie. La buona notizia è che qualcuno ci libera, ci strappa e ci permette di entrare nel regno, no, dell'amore di Dio. Questa è la buona notizia. E questo annuncio che si concretizza nella compassione del Signore, vedendo le folle ne sentì compassione, e allora è questo voler coinvolgere, no, i suoi discepoli in questa messe abbondante, come dire, c'è già un frutto. È interessante che il Signore, i suoi tempi non erano facili, i nostri tempi non sono facili, ma neanche i tempi di Gesù erano, perché a volte, sapete, ci sono quelli che dicono, vabbè, ma il tempo di Gesù era facile vivere il Vangelo. Ci sono dei cristiani che dicono queste stupidità, e non c'è mai stato un tempo facile per vivere il Vangelo, mai. E allora è interessante che il Signore nel suo tempo, di fronte anche a tante situazioni, tante sofferenze, tante queste folle stanche, lui vede un frutto già pieno, che bisogna raccogliere, ma è già cresciuto, è già pronto per la mietitura. Allora iniziamo il capitolo 10, vediamo dove arriveremo. Notate un altro discorso di Gesù. Ricordate che il Vangelo di Matteo va avanti con parti narrative e parti invece catechetiche. Quindi adesso è un altro discorso che Gesù, un'altra catechesi, fa ai suoi discepoli. E allora dice... Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Allora, una prima cosa è che il Signore condivide con i Suoi discepoli il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E non pensiamo soltanto a quelle situazioni limite, che sono veramente limite, no? Di possessione diaboliche, eccetera, dove ci sono delle persone deputate a far questo dalla Chiesa, ma se lo spirito impuro, ricordate, la purezza si gioca nella integrità o nella frammentazione. E dall'altra parte il diavolo è colui che divide, allora in qualche modo ciascuno di noi, come dire, nel Signore Gesù è chiamato e dal Signore viene dotato di qualcosa che parli di comunione, di reintegrazione della vita. Io penso che questo noi dovremmo veramente, come dire, pregarci su, averne coscienza, no? Di questa chiamata e in questa chiamata della condivisione che il Signore fa con noi, no? Della sua forza, di poter essere persone di riconciliazione. E guardate, questo sarebbe già sufficiente, e non è poco, con un'attenzione alle nostre parole, soprattutto per i più vicini, per i nostri, con quelli con cui viviamo, per, no? Laddove con quelli più vicini uno si, come dire, si rilassa, no? Mentre con i più lontani uno si impegna, eh? Io lo vedo nelle comunità religiose, no? Anche nella mia, o nelle che noi parliamo, e poi in comunità con il fratello, cioè, perché uno dice, scusa, ma il Vangelo che stai predicando non ha a che fare anche con la relazione col tuo fratello? Oppure no? No? E, però credo che non succeda solo nelle comunità religiose. C'è un discorso di tutti. Allora, come dire, noi siamo coinvolti nel Signore e chiamati a non essere persone di divisione. Allora, o siamo di riconciliazione o siamo di divisione. Non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Allora, ecco, e vedete, no, è a scacciare, ad allontanare, no? In qualche modo il regno della morte. Il regno della divisione. E notate che, fra l'altro, questo invio e questo potere viene dato ai 12, compreso Giuda e l'Iscariota. Voi sapete che, fra l'altro, questa cosa dell'Iscariota non sappiamo esattamente, ci sono varie interpretazioni, perché di che cosa significa Iscariota, poi lo vedremo più avanti. Però intanto viene coinvolto anche lui. Viene coinvolto anche lui e non dovrebbe farci, come dire, sorpresa. Ci fa sorpresa perché per noi Giuda è Giuda, eh? Mentre gli altri sono gli undici. Anche stamattina che ero a Cazzano, nella casa dell'Oasi, no? Nella casa diocesana, e allora c'era l'incontro con il vescovo e tutti, e c'è quel quadro nella sala grande, in fondo c'è il quadro dell'ultima cena, e allora notavo che anche il pittore che l'ha fatto questo quadro, allora tanto interessante, no, che in tutti i quadri in generale dell'ultima cena io vi sfido, sapendo di vincere, a identificare tutti i discepoli. Non ci riuscirete mai. Nel senso che normalmente noi riusciamo a identificare Pietro, perché sta vicino a Gesù e è un po' anziano, Giovanni, perché invece è giovane e normalmente sta con la testa sul collo, e gli altri? Giuda sicuro, ma gli altri? Chi è Giacomo? Chi è Andrea? Chi è Bu? No? Allora, in questo quadro, tutti gli altri discepoli sono più nella luce. Solo Giuda, no? È voltato, c'ha la faccia delinquente, cioè proprio dici Giuda, quello è Giuda, no? E con in mano i soldi, nel buio, no? Allora già sto fatto di fare questi che nella luce, e questo solo nel buio, non mi convinceva, perché i Vangeli dicono che sì, lui l'ha tradito, ma Pietro l'ha rinnegato, gli altri l'hanno abbandonato. Che banda, complimenti. Noi non siamo migliori di loro. E per cui questa cosa di fare Giuda tutto e gli altri della luce, non, ne riparleremo più avanti, se Dio ci darà di continuare di arrivare, ne riparleremo. Però è interessante che qui è con loro. E attenzione, il fatto che anche Matteo, come gli altri evangelisti, sottolinea colui che poi lo tradì, intanto non è una profezia, perché Matteo lo scrive dopo. Lo sapeva benissimo, no? Ma in più l'altra cosa, che cosa, il fatto che invece Gesù lo chiama e gli dà il potere, eccetera, come dire, e dice invece che Gesù, chiamandoci, mette in conto che noi potremmo tradirlo. E attenzione, non pensare di no, io non, Gesù non lo tradirò mai, ok, ma tu tradisci Gesù quando tradisci il tuo fratello o la tua sorella. Allora, in questo caso, almeno io, così tanto sicuro di non tradire mai Gesù, non lo so. Non so voi. Per cui, Giuda è uno dei dodici. E fra l'altro vi invito, se voi lo conoscete già, l'avete sentito tante volte, ma su internet si trova, su YouTube, la bellissima predica di Don Primo Mazzolari, nostro fratello Giuda, che il Venerdì Santo fa bene anche risentirla con tutta la forza che quest'uomo di Dio aveva. E notate un'altra cosa, che i dodici vengono presentati a due, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, vedete, sono sempre a livello di, sempre a due. Cioè, intanto anche per dire questo, no? Cioè, e poi Gesù li manderà a due. Interessante, no? L'annuncio, i due è già molteplicità. L'uno è l'unità, in qualche modo anche la solitudine, due è già la molteplicità. Cioè, l'annuncio è di una comunità, non di singoli. E anche se è uno da solo, però è legato sempre a una comunità. È la comunità cristiana che annuncia il Vangelo. Anche perché in qualche modo andare a due, come dire, dice già mostra il fatto che il Vangelo, no, della fraternità, il Vangelo del Dio Padre, tu un po' lo stai tentando di vivere. Un po' lo stai tentando di vivere. Guardate che un problema della nostra Chiesa italiana, adesso mi sparo grosso, però almeno una piccola cosa penso di poterla dire, è purtroppo di quelle situazioni parrocchiali dove la dimensione comunitaria non c'è, o almeno è molto povera. Per cui rischiamo veramente che certe situazioni parrocchiali sono delle istituzioni religiose, erogatrici di servizi religiosi a pagamento, dove c'è un funzionario che eroga a persone singole che vanno lì, prendono la messa. Hai preso messa? Hai preso messa oggi? No? Il sacramento, va lì, no? Vuole il battesimo, no? Oppure... ecco, qualcuno dice, no, ordino delle messe, no? E allora c'è qualche parroco che dice, quante ne vuole, signore? Due etti? Quattro? Cioè, perché alcuni dicono, sono venuto a ordinare una messa, cioè, sembra un alimentari, no? Cioè, formaggio, ordino una messa. E così, no? Uno dice, devo ricordare un mio parente defunto, vado a ordinare messa. Un servizio religioso per, no? Però la dimensione comunitaria? E guardate che drammaticamente questo è anche nel modo in cui noi celebriamo oggi il sacramento della confessione. cioè dove il sacramento della confessione, adesso non ne parlo tanto, ma vi faccio solo notare che rispetto a come si faceva nell'antichità all'inizio, è stato quello che ha avuto più problematiche, più cambiato in qualche modo. E oggi si gioca a due, il ministro e il penitente, no? E la dimensione comunitaria? Non c'è. Invece nell'antichità, oltre che si ricorreva alla riconciliazione solo per alcuni grandi peccati per la morte, e c'era una dimensione comunitaria che accompagnava il penitente, colui che a un certo punto chiedeva la riconciliazione, entrava nell'ordine dei penitenti ed era anche una dimensione pubblica, tanto lo è pure oggi. Soltanto che oggi si nasconde e quando non si può più nascondere si rimuove, no? No, invece si accoglieva e si accompagnava le persone in un cammino di elaborazione di quello che era accaduto, per poi la notte di Pasqua, all'inizio della veglia, sulla soglia della chiesa, ricevere da parte del presbitero o del vescovo il perdono. E quindi la riconciliazione con la comunità. Allora, l'accenno, ma è una grande problematica, cioè se ne parla, se ne sta anche tentando di. Cioè la dimensione comunitaria. La dimensione comunitaria. Il Signore ci invia insieme, non da soli, insieme. Ciascuno con un nome, ciascuno con una sua storia, poi sappiamo che i Vangeli ci diranno più di alcuni, meno di altri, ma ciascuno. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Può sembrarci un po' strano questa cosa che il Signore invita a non andare, no, dai pagani e dai samaritani. Ci sono diverse interpretazioni, cioè probabilmente. Qualcuno dice anche che probabilmente Gesù nella sua visione, come dire, lui sentiva che la sua prima missione era per Israele e poi i suoi discepoli avrebbero continuato da Israele alle genti. D'altra parte era anche l'attesa profetica, no? I profeti che dicevano: negli ultimi tempi, no, il monte del Tempio del Signore sarà innalzato e tutti i popoli vedranno e tutti i popoli verranno, no? Quindi un po' questo senso di Israele che diventa luce per le nazioni. Però anche in un altro commento notavo questa cosa qui, cioè qualcuno diceva il fatto di partire dai più vicini, che molte volte è la cosa anche più difficile. Allora questo per dire, cioè che a volte è più difficile con i più vicini, è più facile con i più lontani. Ma con più vicini, no? È molto più difficile. Cioè. Allora il Signore ci invita a cominciare dai più vicini. Per esempio, anche per noi gesuiti, che abbiamo una tradizione che non parte da Sant'Ignazio, ma è successiva, purtroppo in decadenza, di essere abbastanza individualisti, gli ultimi generali, anche in qualche documento, cercavano di dire: guarda, che il tuo fratello di comunità è la prima persona da evangelizzare. E tu per lui. E tu per lui. Cioè, laddove, no? Molte volte, appunto, in comunità, è fuori, no? No, allora partire dai più vicini. Cioè, e non, attenzione qui, con l'idea di dire dover chissà che fare, che annuncio, eccetera, no, ma piuttosto di dire aver cura di relazioni, dove magari molte volte con i più vicini non possiamo dire nessuna parola, ma sono solo i gesti, no? Che possono dire qualcosa di quell'annuncio evangelico che, no. E strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Allora, è questo guarire, prendersi cura dell'infermità, in qualche modo, no, anche qui, risuscitare i morti, ridare vita, no? Noi vedevamo anche prima in questo allontanare la morte, e reintegrare, essere persone di riconciliazione. Poi attenzione, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? Con questa gratuità, gratuità che dice appunto, la gratuità in qualche modo dice qualcosa di quella gratuità che è la gratuità di Dio, dell'amore per tutti noi. E allora, e dice però anche la gratuità nel accogliere la risposta dell'altro, che può essere positiva o negativa. Cioè, come dire, noi lo facciamo con gratuità e l'altro ci risponde come vuole e noi continuiamo gratuitamente a volergli bene, anche se ci dice di no. Questo lo dico perché per certa pastorale che invece, come dire, è molto attenta a cercare poi a valutare, no, il risultato, per cui se abbiamo tanti che poi vengono, bene, allora le cose stanno andando bene, se invece non abbiamo nessuno, no, abbiamo sbagliato tutto. Guarda, può essere che abbiamo sbagliato tutto, ma può essere anche che noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma l'altro... Come dire, il tema della trasmissione della fede, che voi sapete se ne parla, no, eccetera, la fede non è, tu non trasmetti la fede, tu presenti la fede, ma che l'altro creda o no, è affare suo. Se lo giocherà lui nel suo cuore, nel rapporto con lo Spirito Santo. Però la cosa è, se è gratuito, allora è gratuito anche di continuargli a voler bene, anche se non accoglie. Non che appunto se poi non accoglie, allora eccetera, no, lo cancelliamo dalle nostre, no, così come ci a volte possiamo sentirci un po' scandalizzati e guardare anche un po' le persone che chiedono di essere cancellate dalle liste battesimali, no? Cosiddetto sbattezzo, eh? Scusate, se una persona non si riconosce cattolico, cioè non vuole che il suo nome sia segnato così, qual è il problema? Lo sentiamo, no, come un'offesa? Perché? Ma perché? Qual è il problema? Lo vedremo, non lo so, io non lo so, ma al di là di tutto noi dobbiamo prendere le persone sul serio. Se una persona adulta, non è che gli posso dire no, non te lo do perché se poi cambi idea, quello dice oh, tu dici se cambi idea sono fatti miei intanto. Ma intanto ti dico che io non sono cattolico. Non sono cattolico, sono stato battezzato da bambino, non per mia volontà, io non mi riconosco e chiedo di essere tolto. Com'è? Sì, è prevista la cancellazione nel registro, sì, questo si può fare, cioè è una cosa che... Ci sono cose che sono state controverse, però il principio io credo che sia no, un principio di libertà, di libertà, cioè dove a un certo punto... Se una persona non si riconosce, eccetera. Certo. Però ecco, io credo che in tutto questo è in questa gratuità, che non è solo, è anche importante che lo sia, cioè il.